Invochiamo lo Spirito Santo su questo momento. Spirito di luce, di comunione, di carità, di pace, di musica, di canto e di fratellanza, scendi su di noi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Allora siamo al gruppo di Nocera. La prima domanda è: come si moltiplica la vita di Gesù?
Quante volte il Signore ci ha detto: prendete la mia vita e moltiplicatela, credete che lo potete fare. E lo possiamo fare permettendogli di prendere vita in noi e di compiere atti in noi nella divina volontà. E questo è una moltiplicazione. La vita di Gesù si moltiplica continuamente, d'altronde sappiamo che Lui si moltiplica nell'Eucaristia, ogni frammento, ogni goccia del suo sangue lo contiene completamente, non contiene un pezzettino, vero? C'è Gesù tutto intero in ogni frammento di Eucaristia, in ogni goccia di sangue che il vino trasformato in sangue. E nei figli del divin volere, dove può prendere vita e agire divinamente, si moltiplica la vita di Gesù. E anzi, Lui ci diceva anche che si moltiplica in ogni atto. Non è che si moltiplica una volta, ce l'hai lì, va bene uno, no? Ogni atto nella divina volontà che il Signore compie in noi perché noi glielo consentiamo è una vita divina. Avevamo fatto anche un ritiro su questo e avevamo anche approfondito, che ci chiedevamo: ma queste vite divine come sono, dove vanno? Non so se vi ricordate, no? Queste vite divine sono donate al mondo. Noi non sappiamo esattamente come, dove, però sono vite divine che noi, il Signore attraverso di noi, che gli abbiamo detto di sì, fa sorgere perché il mondo sia trasformato, perché sia bonificato, perché più creature possibili ricevano in dono queste vite divine e possano farne diventare una vita per se stessi. Allora la moltiplichiamo così, permettendogli di prendere vita in noi e di compiere in noi gli atti nel divino volere. Chi ha fatto la domanda è soddisfatto? Silenzio di tomba. Chi tace vuol dire che va bene.
Seconda: quando un fratello mi ferisce, soffro per orgoglio?
Ahimè.
Questa è una domanda personale.
Se un fratello riesce a ferirmi, che cosa ferisce di me se non il mio orgoglio? E se sento la ferita, che cosa vuol dire se non che il mio orgoglio è ancora vivo? Perché se non è vivo, non mi può ferire. Posso essere addolorata perché questo fratello ha compiuto un atto contrario alla carità e ha offeso il Signore. Allora questo atto mi addolora. Allora prego, riparo, perdono, benedico e chiedo al Signore di attrarre a sé questo fratello che evidentemente ha più bisogno di me, perché se io non sono ferita, il mio orgoglio è morto, o almeno in coma, perché proprio morto non si sa, e non ha potuto soffrire per se stesso, per la propria ferita. Soffre per quello che fa soffrire Gesù.
Sempre sullo stesso argomento dice: perdono il peccatore e odio il peccato, ma non riesco a far ritornare i rapporti interpersonali come erano prima. C'è qualcosa che mi frena?
Qui bisogna distinguere la situazione, ovviamente, perché se non si conoscono i termini di una situazione, le creature, è difficile dirlo, però è... Certamente questo peccatore, per esempio, si è rubato in casa mia. Secondo voi gli diamo ancora le chiavi di casa perché l'abbiamo perdonato e benedetto?
No,
perché c'è anche la prudenza nelle virtù cristiane. Quindi se tu sei venuto in casa mia accolto come un amico, come un fratello e hai rubato, questo è un esempio proprio terra terra, possono essere mille altre cose, io ti perdono, prego per te, ma la chiave di casa mia, tasca a te, non ci sarà più. Ed è logico e anche giusto che sia così. Però questa è una possibilità, ci sono mille situazioni nelle quali, adesso non le possiamo certo esaminare tutte, nelle quali ristabilire un rapporto uguale a prima è praticamente impossibile. Però questo non vuol dire che non ci sia il perdono, che non ci sia la carità, che non ci sia la benedizione e che non si voglia comunque il bene dell'altro e la sua salvezza. Ci siamo? Sì, vieni, se vuoi parlare devi venire.
Anche se si tratta di persone a noi molto molto vicine, genitori, fratelli?
Dipende, se ti ha minacciato con la pistola può essere pure genitore fratello, ma ti difendi, no? Cioè, come facciamo a dire così in generale? Qui si scende tanto nel dettaglio. Sì. E alla luce dello spirito, nella preghiera, si stabilisce che cosa è giusto fare. Non quello che io vorrei o che la rabbia piuttosto che mi suggerisce, ma quello che è giusto fare nel Signore.
Io sento che è giusto essere educata, è questo, comportarmi da persona educata,
certo.
Ma non sento più l'amore.
No, l'amore viene tanto prima dell'educazione. L'educazione va benissimo, però è proprio quello che non dobbiamo, chiudere, uccidere. L'amore rimane e poi, dopo la situazione impone un comportamento piuttosto che un altro. Però l'amore, che vuol dire il bene dell'altro.
Sì, allora il bene dell'altro sì.
Lo devi continuamente desiderare
sì.
Chiedere al Signore gli strumenti, gli aiuti per questo.
Sì, però mi sento in difficoltà ad avere rapporti.
E beh, questo abbiamo detto.
Vabbè, ok, grazie.
C'è qualche dubbio su questo?
Vai. Questo mi pare che l'abbiamo già anche... Dice, cosa impedisce l'abbandono totale?
No, qui l'hanno detto loro tutto, dalla A alla Z. Qui il gruppo di Nocera.
Sì.
Ha fatto una domanda e si è data tutte le risposte. Quindi
pigrizia e mancanza di carità, di costanza. Tutto ciò che abbiamo imparato in teoria non sempre arriva al cuore in modo tale da trasmetterlo in vita,
trasformarlo
in vita vissuta. Forse un qualche, diciamo, esempio pratico sulla vita vissuta.
Ma mi sembra che abbiano le idee chiare su quello che non va fatto. Allora, oltre ad avere le idee chiare su quello che non si deve fare, va bene, però questo è tutto in negativo, dobbiamo avere le idee chiare su quello che invece dobbiamo fare. Quello che abbiamo imparato non può rimanere una teoria, perché altrimenti, appunto, se non diventa vita, non ci trasforma, e la divina volontà rimane un concetto più o meno nebuloso e non raggiunto. Poi vedo l'impulsività è proprio una cosa molto umana e molto negativa, perché se sono impulsivo non agisco sotto l'impulso dello Spirito Santo, che è quello giusto, agisco sotto l'impulsività umana che non ho riflettuto, non ho pregato, perché sono impulsivo, non ci ho pregato sopra prima di darti una risposta. E allora sicuramente ti do una risposta umana mia, che sappiamo che cos'è e che risultati può ottenere. Quindi l'impulsività, come l'impazienza, non va bene, è un grosso ostacolo. La distrazione nella preghiera. E quando prego, se non mi concentro, se distolgo gli occhi dal Signore che sto pregando dalla mamma, e dipende, se sto pregando e mi vengono in mente i bisogni dei fratelli, questa non è una distrazione, perché li sto mettendo nella preghiera, mentre prego penso a te, penso a te, penso a te, e li metto tutti davanti al Signore, questa non è una distrazione. E neanche se sto pensando ai martiri, alle guerre, a quegli affamati, cioè, mi vengono in mente tutti mentre prego, ma non mi sento distratta, mi sento concentrata sui bisogni dell'umanità, e va bene. Quindi bisogna distinguere queste distrazioni, cosa sono.
Scusa, la distrazione nella preghiera, sì, aperto, sì. La distrazione nella preghiera non avviene soltanto, almeno per quanto mi riguarda, in questo senso. Nel senso che mentre prego, magari mi vengono per la mente dei pensieri più assurdi, delle cattive parole che mi arrivano senza, e allora non sono pensieri che ho cercato, ma pensieri che mi bombardano al di là della mia volontà, magari mentre sto all'adorazione davanti al Santissimo. Quindi questo volevo intendere io parlando di distrazione di preghiera, perché vabbè, tu preghi per il prossimo, ti vengono davanti agli occhi delle situazioni, per quelle preghi, però per queste cose che non ti appartengono, come si fa?
La tentazione di per sé non è peccato, è qualcosa che il nemico opera su tutti noi.
Non ho capito, ripeta.
La tentazione di per sé non è un peccato, è l'opera del nemico. Il peccato è quando io l'accolgo. Allora se l'accolgo, la faccio mia, ci faccio i ricami sopra, i pensierini, quello è il peccato. Quando siamo in preghiera e ci sentiamo, come diceva lei prima, queste, dobbiamo renderci conto che la preghiera da fare in quel momento è una preghiera di liberazione, perché è un attacco nemico in piena regola. Se vengono in mente le brutte parole, le brutte cose, è chiaro che non ti viene dal Signore, è chiaro che non viene dal tuo cuore, perché tu stai pregando, allora da dove può venire? Allora facciamo una preghiera specifica, una preghiera di liberazione. Poi qui vi siete detti, la paura e l'ansia nell'affrontare le situazioni quotidiane, ne abbiamo parlato anche stamattina, sulla paura ci siamo dilungati a sufficienza, io credo, e beh, l'ansia è una conseguenza, se ho paura divento ansiosa, e ho le inquietudini, ho tutte le cose che mi allontanano dal Signore, che mi allontanano da me stessa, che mi allontanano dai fratelli, e perdo la pace. Quindi le situazioni quotidiane, la Madonna ci diceva che la Divina Volontà non cammina sui binari degli avvenimenti, ma su quelli della fiducia e dell'amore. Allora sono quelli i binari sui quali dobbiamo camminare, e camminiamo su quei binari indipendentemente dagli avvenimenti. Quei binari oggi passano in un giardino fiorito, domani passano nel deserto, dopodomani attraversano i burroni e scalano le montagne scoscese, ma sono quei binari e non altri. E allora in questo caso non accolgo la paura, non mi viene l'ansia. È una cosa sulla quale vigilare tanto, perché è un rischio che corriamo sempre tutti. È sempre in agguato questa cosa. Appena accolgo un pensiero che mi fa paura, scatta l'ansia e mi rovina tutto, e non solo me. Quindi comunque voi l'avete capito, visto che lo dite così chiaramente, no? Avete capito che questo tiene lontani dal cammino del Signore. E anche l'ultima cosa qui che dite, la fede a volte è una fede a tratti, perché pur affidandoci a Lui, ma poi vorremmo fare a modo nostro. Ma che maniera di affidarci a Lui è, se non lo voglio fare a modo mio? Chiamo il Signore in aiuto, però mi raccomando, gli dico che cosa deve fare. Aiutami, ma così, così e così, perché io so che cosa va bene. Allora questa è l'idolatria del nostro io, perché io la so più lunga del Signore. Io so cosa è bene per me e anche in che maniera mi deve aiutare e quando e come, e glielo suggerisco, e se fa diverso non mi sta bene. Ma vogliamo credere che il Signore che ci ha creato, che ci ha salvato, che ci ama, sa che cosa è bene per noi anche quando quel bene ci fa male?
A volte il fatto è che a noi con l'occhio umano ci sembra...
È l'occhio umano che dobbiamo chiudere.
Con l'occhio umano ci sembra che non sia il nostro bene.
Infatti.
E quindi dimentichiamo quello che...
Però quell'occhio umano lo dobbiamo chiudere, perché non ci vede, neanche con gli occhiali. È l'occhio divino che guarda, vede, discerne, sceglie, e lì siamo sicuri che quello è il bene. E se no lo vediamo subito, perché... Tante volte noi non lo vediamo immediatamente quel bene, però se abbiamo fede e fiducia lo vedremo, lo vedremo. Ed è così, perché solo il Signore conosce veramente il bene, non quello che mi piacerebbe domani mattina, e accidenti, non succede. È vero, vuoi dire qualcosa? Il gruppo di Nocera ha già detto tutto, qui non c'è. C'è qualcuno di Nocera che però vuole dire qualcos'altro, perché gli è venuto in mente oggi, si sente libero di farlo.
È vero che molte domande sono state, diciamo,
sì, già espresse. Sì. Sì.
Molte cose durante l'incontro di stamattina sono state chiarite, credo, a tanti, anche se non hanno fatto domande specifiche sull'argomento. Quindi sembra che... E allora andiamo al gruppo di Melizzano.
Melizzano, sì. Andiamo al gruppo di Melizzano e mi sembra che Pippo volesse...
intervenire.
Sì, Pippo, vuoi venire? Voleva chiarire le domande, sì, quali, sì, erano.
Erano, la prima è a pagina 91, la fine, l'ultima era dell'Eucaristia. E vorrei che tu spiegassi meglio questa frase, dove dice: nella divina volontà che i sacramenti li contiene tutti, oltre alla santità del Signore, si sviluppa la sua divinità e la presenza divina è reale come nell'Eucaristia stessa. Allora, una parola di spiegazione di questa frase e poi il completamento del numero di perseguitati e l'attesa del ritorno del Signore.
Che la divina volontà contenga tutti i sacramenti l'ha spiegato benissimo Gesù a Luisa Piccarreta e anche noi dovremmo averlo compreso, perché è ovvio che il sacramento della divina volontà è superiore a tutti i sacramenti, li contiene tutti, ma questo non vuol dire che noi che siamo in cammino e scarpiniamo non dobbiamo comunque scarpinare sostenuti poderosamente dall'aiuto dei sacramenti. Non possiamo certo farne a meno, ne faremo a meno quando, certo, quando ci sarà il compimento non ci saranno i sacramenti, ci sarà solo la divina volontà. Nel paradiso terrestre i sacramenti non c'erano, però oggi ci sono, ci servono tantissimo, guardiamoci bene dal trascurarli, perché sono l'aiuto senza il quale noi non possiamo camminare. Però possiamo sapere che la divina volontà li contiene tutti e ci servirà molto sapere questo se e quando accadrà, se siamo qui ancora noi, non sappiamo quando, che ci sarà l'abolizione del sacrificio perpetuo, come è annunciato nelle scritture. Se fosse abolito il sacrificio perpetuo, che è l'Eucaristia che si rinnova ogni giorno, noi non avremmo l'Eucaristia. E a quel punto però chi avesse il dono della divina volontà, lo stesse vivendo, rimane comunque arricchito di tutto il bene possibile che la divina volontà contiene. Questo significa. E poi, come Gesù diceva, nella divina volontà c'è la presenza reale di Gesù. Questa presenza nei figli del divin volere non è una presenza per lo spirito, come era per tutti i santi nell'antichità, eccetera. È una presenza reale come nell'Eucaristia, è incarnazione. È chiara questa cosa? Gesù l'ha spiegato bene a Luisa, l'ha spiegato anche a noi. E la differenza fondamentale è questa, è la presenza reale, è incarnazione. Gesù viene ad abitare in te, in me, in noi, in tutti quelli che lo accolgono, consegnando, non che lo accolgono come è stato accolto nel cristianesimo per secoli e abbiamo avuto fiori di santi, per carità, ma che lo accolgono accogliendo la sua volontà e consegnando la volontà umana in cambio. Questa è una differenza fondamentale, è quella che fa entrare in questa dimensione dell'eternità e che appunto permette al Signore, in questi figli che lo ospitano e fanno regnare, gli permette di fare cose che non ha mai fatto nessun santo, neanche grande, perché tutti i santi hanno agito nel loro tempo spazio, vero? Anche quelli che hanno fatto grandi miracoli. Però Quando il Signore ci fa pregare, e lo dicevamo stamattina, mi sembra, per i moribondi passati, o ci prendono per pazzi o capiscono cos'è il divin potere. Siamo presenti adesso e in contemporanea con tutte le generazioni, non perché siamo diventati dei matti, ma perché il Signore è contemporaneo a tutte le generazioni. E se il Signore ti abita, tu con Lui, fuso in questa fusione d'amore, diventi contemporaneo a tutte le generazioni. Puoi vivere continuamente, contemporaneamente, come ci dice Lui, in cielo e in terra, e fare tutto quello che Lui fa, perché se non sei mai separato si fa tutto insieme. Questo non è così normale, però è questa la differenza fra la santità delle virtù, che pure è stata grandissima cosa e non poteva essere diverso perché il dono non c'era, no? I patriarchi erano giusti, ma non andavano in paradiso se Gesù non lo riapriva con la sua passione, stavano fuori perché era chiuso. E così la divina volontà non la potevano prendere i santi prima, perché non era stata ottenuta come dono all'umanità. Ce l'ha ottenuta Luisa, ce l'ha ottenuta, non ce l'ha raccontata soltanto con tutti quei belli scritti per farci capire che cos'è e come funziona. No, ce l'ha ottenuta con il suo martirio. Parlavamo stamattina, no? Che lei è martire per questo, è vittima per questo. Allora, adesso che c'è il dono, è a disposizione dell'umanità e possiamo usufruirne tutti, se lo vogliamo, come il Signore questa cosa ce la ripete all'infinito, se volete, siamo liberi, possiamo dire di sì, possiamo dire di no. Io credo che noi che siamo qui e che abbiamo fatto anche fatica, e che sono anni che scarpiniamo questo cammino, io credo che lo vogliamo davvero. Perché se no cosa siamo qui a fare? Lo vogliamo o no? Fatemi sentire un sì deciso. Perché questo è fondamentale, ma io sono convinta che lo vogliamo, perché pregavo per voi in chiesa in modo speciale stamattina, uno per uno. Vi avevo proprio presenti tutti, dicevo: Signore, ma tu li vedi questi nostri fratelli? Ma sono qui con tutti i loro problemi, fatiche, acciacchi, malanni che ce li abbiamo tutti, però siamo qui per dirti ancora una volta
sì.
Ecco, eccomi. Per quello che ho capito e per quello che non ho capito capirò dopo, ma mi fido, ci credo, lo voglio. E poi il Signore nella sua misericordia ci fa sperimentare tanti piccoli momenti, anche grandi, per darci coraggio, per consolarci, per spronarci, è vero o no?
Sì, sì.
Ecco,
basta. Scusa un momento, ora vorrei una spiegazione su questa domanda di Meritano, perché la prima non l'ho capita bene. Quando dice: in che modo i figli del divin volere non hanno raggiunto il compimento, se che non hanno raggiunto il compimento possono accedere alla pratica della riparazione, della carità vicaria e altro? Come si pratica?
Nessuno di noi ha raggiunto il compimento, quindi se dovessimo aspettare il compimento e la carità vicaria non la faremo mai, e neanche quella non vicaria. Allora, semplicemente siamo in cammino, vogliamo, ogni tanto inciampiamo il naso, ci tiriamo su perché la misericordia ci solleva, e nel frattempo cerchiamo di vivere la carità vicaria, che non è poi una novità del divin volere, perché la carità vicaria ce l'aveva già insegnata San Paolo, come abbiamo provato a chiarire in altri ritiri. Quando San Paolo, non chiedetemi di citare, magari mi aiuta il don, quando San Paolo dice: se quel fratello ha un debito nei tuoi confronti, mettilo sul mio conto, perdonalo e prendilo con te. Sono qua, adesso lo dico con le mie parole. Non è carità vicaria questa?
No,
non c'era divin volere. Allora noi la facciamo come cristiani prima di tutto, ma poi facendo la carità vicaria nel divin volere, è chiaro che c'è quella marcia in più che il Signore ha dato con questo dono, E quindi questa carità va ad ottenere tanto, ma tanto di più, per tanti di più. Tanto di più per tanti di più. È chiaro?
Allora volevo comprendere, quando noi facciamo l'atto preventivo, noi chiediamo al Signore di entrare in noi, nella nostra vita, anche nella respirazione, in tutto quello che è la nostra vita biologica e via dicendo. Ora, a me sono venuti dei momenti nei quali mi sentivo una respirazione affannosa, perché anche nella respirazione c'è la presenza del Signore. Allora, certe cose, se non si sperimentano in prima persona, è difficile poi, a livello concettuale, da comprendere.
Assolutamente tutte le cose. È l'esperienza quotidiana delle cose che abbiamo sentito, che abbiamo imparato, che abbiamo pregato, le comprendiamo davvero nel momento in cui ne facciamo esperienza.
Esatto.
Sì, assolutamente sì.
E allora se Gesù entra in noi, perché lo chiediamo per farlo regnare nella nostra vita?
Sì, sì, sì.
Quindi, certo. Quando io cammino devo dire Gesù cammina con me, no, chiaramente.
È così. E questo l'ho sempre detto. E Gesù lavora con me, Gesù guida con me,
insieme Gesù con Gesù
facciamo tutto.
Perché se siamo fusi, siamo uno.
Esatto.
Quando Gesù nel Vangelo diceva siate uno come noi siamo uno, e noi era la Trinità, era un po' difficile per noi renderci conto di cosa poteva significare. È sempre difficile, ma adesso c'è più luce e quindi si vede un po' meglio come possiamo essere uno. Possiamo essere uno fusi nella Divina Volontà. Melizzano ha finito?
Cioè no, c'è quest'altra, come avverrà?
C'è il completamento del numero.
Assunta. Sì, vieni per favore.
No, volevo essere spiegata, però col cucchiaino, sono una bambina, ma voglio essere spiegata col cucchiaino. Bevi un attimo. L'atto di riparazione, per esempio, per riparare tutto il dolore dei martiri passati, presenti e futuri, tutti gli olocausti, basta solo la preghiera, cioè, come si fa? È stata chiara?
Chiarissima.
Cioè, voglio essere spiegata se faccio bene o no, insomma, ecco, vediamo. Io vado.
Attenta.
La riparazione la compiamo vivendo nel divin volere, quindi sicuramente con la preghiera, ma non solo con la preghiera. Secondo le circostanze posso fare una preghiera di riparazione, posso offrire degli atti, delle mortificazioni, che abbiamo parlato tanto quando abbiamo fatto gli atti, offrire le mortificazioni che sono una bomba come effetto benefico su di noi e sull'umanità, offrire delle mortificazioni, sì, delle mortificazioni del nostro gusto, desiderio, curiosità, tutto quello che avevamo elencato, se offro delle mortificazioni posso farlo per esempio per riparare qualcosa di particolare, o se non ho qualcosa di particolare le offro al Signore che Lui sa che cosa riparare. Però se ho le cose mie o che conosco eccetera, offro in riparazione preghiere e atti e riparo
qualcosa di un altro vedo che soffre e non soffre nella Divina Volontà.
Assolutamente sì.
Ti offro.
Certo, prendo il dolore di questo fratello che purtroppo ancora non crede e lo metto nella Divina Volontà ai piedi della tua croce. Sì? Prima di tutto per lui che ha bisogno. E poi perché il Signore trasforma tutto in gloria. Anche le cose più piccole o quelle che a noi sembrano impossibili, se sono offerte, se sono consegnate nella Divina Volontà, Lui le trasforma. Quindi la riparazione è fondamentale e la mortificazione è fondamentale. Cosa mortifichiamo? Ce lo ripetiamo, sembra una parola brutta per noi, mortificato, no? Mi piace, no? Ma noi mortifichiamo tutto quello che mortifica la nostra vita divina. È quello che dobbiamo mortificare. Allora se io non voglio mortificare quella mia che voglio subito questo, dopo quell'altro, voglio sapere questo, voglio, no, io non voglio, Signore cosa vuole fare in me? Allora se mi fermo a chiedergli che cosa Lui vuole fare in me, ecco che scopro che cosa è bene fare. E poi scopro, quando vuole lui, come vuole lui, anche gli effetti benefici di quello che abbiamo fatto. Sulla tua persona prima di tutto, perché ti invade la pace e la gioia di aver fatto il bene, e credo che questo lo conosciamo tutti. E poi il riverbero enorme sull'umanità intera, che non vuol dire quelli che stanno sulla terra adesso, che sono già tanti, vuol dire su tutte le generazioni, passate, presenti e future. Se vi sembra poco, che non valga la pena.
Grazie.
Melizzano, siamo a posto?
Sì, sì.
Procedi.
Allora questa non lo facciamo niente.
Questa domanda,
completamento del numero di perseguitati.
Beh, direi che questa domanda, come avverrà il completamento del numero dei perseguitati a causa del suo volere? Sono i martiri, sono i martiri, come avverrà lo sa il Signore, e quanti devono essere lo sa sempre Lui. Noi preghiamo, vero? Basta.
Adesso il gruppo di San Giorgio però ha fatto una specie di relazione.
Ho visto.
Allora cosa facciamo? La leggo?
Sì, sì.
La leggo e poi tu mi scegli. Allora, la Madre Celeste ci esorta frequentemente a esaminare la nostra esperienza alla luce del dono del Divin Volere, per comprendere se la nostra vita scorre in comunione con Cristo Salvatore. Alla Madre Divina dobbiamo confessare che ancora non siamo in grado di scacciare e dominare la nostra volontà. Abbiamo molto da correggere, modificare e perfezionare. La consapevolezza di essere inadeguati ci fa soffrire e ci riempie di sconforto. Non vogliamo perdere il dono che il Signore ci ha concesso con tanta misericordia. Pertanto è costante la richiesta a Gesù di elargire la sua grazia per superare difficoltà e limiti. Ma quali limiti inceppano il nostro cammino di perfezione? Ne abbiamo individuati un bel po', ovvero la scarsa perseveranza nella preghiera comunitaria, le rare occasioni di condivisione fraterna, la non rara esternazione di giudizi su fatti e persone.
Tutto questo è brutta,
È la più brutta. L'insufficiente missionarietà di cui siamo stati investiti come figli del Divin Volere. Prendendo a prestito la frase di Aurora per esprimere la nostra condizione, la Divina Volontà è il sostantivo, cioè la sostanza delle cose che si vuole esprimere, mentre il Divin Volere è il verbo che esprime l'azione che ne scaturisce. Possiamo affermare che non siamo ancora azione, pertanto non siamo luce, e il regno di Dio in noi non è visibile agli occhi delle creature che ci circondano. A nostra difesa però possiamo dire che le preghiere rivolte al Padre sono sempre espresse nel Divin Volere e sempre corredate con l'intercessione della Madre Celeste. La prima volta che abbiamo letto il libro L'Incarnazione del Verbo non abbiamo provato emozioni forti come è avvenuto per tutti quelli che letti nel corso degli anni. Sembrava che non ci fosse niente di nuovo e di interessante. Rileggendolo però è risultato così coinvolgente da stupirci e da invitarci a chiedere quale sia stato il motivo dell'assenza di profonde emozioni.
Ho paura che sia tutto quello che avete espresso prima. E poi, diciamo una cosa con chiarezza, la fede non è fatta di emozioni. La fede è una scelta di volontà e di impegno. Che poi ci siano anche le emozioni, perché il Signore ce le dà quando vuole Lui, come vuole Lui, e che siano grandissime, immense, e che ci diano dei momenti di grande aiuto, di grande conforto, questo è vero, però non è che si basa sulle emozioni. Se mi emoziono va bene, se no no, assolutamente. Se non ho voglia di pregare, no, se non ho voglia di pregare è il momento di pregare tanto di più, perché ne ho più bisogno, se non sento questo fervore, se non sento questa emozione che ho sentito altre volte, non la sento, ho bisogno di pregare di più. Prego con la volontà di unirmi al Signore, non con l'emozione. Mica facciamo i fidanzatini di Penelli, come si chiamano, no? Facciamo delle scelte, le facciamo con la volontà, con l'amore, che anche quello non sempre è corredato di emozioni. A volte ci sono e a volte non ci sono, però è una scelta. Se scelgo di amarti, ti amo. Se oggi non mi dai nessuna emozione, pazienza, ti amo lo stesso e persevero a fare quello che sento che è giusto, che devo fare. Per cui non saprei cos'altro dire, perché non avete sentito. Poi qui mi fa piacere perché siete uno, voi di San Giorgio, esprimete tutte una cosa un po' uniforme, no? Però avete già risposto voi e ho individuato questa scarsa perseveranza nella preghiera comunitaria. La preghiera personale è importantissima, perché non può mancare, ma anche la preghiera comunitaria è importante e ci aiuta, perché dove due o tre sono riuniti, dice il Signore, ce l'abbiamo anche quando siamo da soli, è chiaro, e soprattutto nel Divin Volere. Però sentiamo che c'è più forza quando siamo insieme, vero o no?
Sì.
Ecco. Allora, questa preghiera comunitaria ci deve essere, questa condivisione fraterna ci deve essere, e questi giudizi fatti e mormorazioni devono essere seppelliti con una pietra pesante, perché sono una cosa che ci danneggia enormemente. Danneggia l'anima. Se io mi metto a mormorare su di te, dico te, uno chiunque, sto danneggiando l'anima mia, non sto danneggiando te. Allora mi guardo bene dal mormorare, e se vedo qualche cosa che mi sembra, posso vedere qualcosa, perché il discernimento mi dice che magari stai facendo una cosa storta, vero? Cosa faccio? Mormoro o prego per te, cerco di aiutarti, ti benedico, il buon Signore su di te? Cosa è meglio fare? Allora, queste mormorazioni, fratelli e sorelle di San Giorgio, devono sparire. E poi il fatto che non si veda il regno di Dio in voi, non è visibile agli occhi delle creature, è una conseguenza di tutto quello che è stato detto prima. Perché è offuscato, perché c'è la nebbia davanti e dobbiamo toglierla per far brillare il sole del Divin Volere, e allora poi tutti lo possono vedere. San Giorgio vuol dire qualcosa?
Però diciamo che si sono buttati un po' giù, nel senso che non è proprio così nera la cosa.
No, no, ma non ho detto che nera.
Però hanno
mi sto basando su quello che è scritto.
Hanno
qui
difficoltà soprattutto con di me.
Con?
Il gruppo di San Giorgio, ce lo siamo sempre detto, voi avete difficoltà a condividere fra voi la parola del Signore. E questo io non l'ho capito, è tanto tempo che sto da loro, ma non sono riuscita a comprendere certe. Adesso vi è stato forte e chiaro, allora l'ha detto, come ce lo siamo detto tante volte, e allora secondo me è la volontà che dovete mettere in funzione, prima di tutto. Sì, lo voglio. Quando ci si sposa, cosa si fa? Si dice sì, lo voglio.
Sì, e dopo che, dopo, quando mi sposo dico sì, lo voglio, e il mattino dopo mi alzo magari e gli preparo il caffè. Gli ho detto sì, lo voglio ieri, ma adesso dormo e si arrangi. Dopo, quando hai detto il tuo sì, fai dei gesti, dei passi, delle azioni che sono conseguenziali a quel sì che hai pronunciato.
Quindi la mancanza di emozioni non è pretesa?
No, no. Ci sono dei santi che hanno raccontato di poverini di aver vissuto le famose notti oscure, che il Signore dice che nella Divina Volontà non
Santo
può essere, non può essere, perché la Divina Volontà è luce, quindi, però ci sono dei santi e hanno perseverato, nonostante tutto, hanno continuato a pregare. Gesù, voi leggete le ore della Passione, le pregate, io spero di sì. Quando Gesù prova tutte le emozioni peggiori, perché vive il peccato del mondo, di tutti, e se lo addossa, ma lo vive, lo sente nella sua carne, nella sua anima, sente tutti i peccati, sente le pene stesse dell'inferno, dice nel libretto la Luisa, e In queste condizioni continua a pregare senza mollare mai. Gesù ha pregato sentendo tutto questo orrore, tutto questo peccato, tutte queste cose brutte che l'umanità gli tirava addosso, e non ha smesso di pregare. Allora è un bel esempio per noi. Non arriviamo a quelle altezze, lui ovviamente, però ci insegna, no, il nostro maestro, il nostro medico, il nostro amico, fratello, sposo, tutto, lui è tutto. È finito?
Mi fa come sì.
Ecco, adesso però avevo messo un piccolissimo
messaggio.
A pagina 85 ho sottolineato una cosa io, non c'è una vostra domanda, ma c'è una sottolineatura che ho fatto io perché mi sembra molto importante. Dice: l'indicatore luminoso del divino volere in noi, sentiamolo bene questa cosa perché è fondamentale, l'indicatore luminoso del divino volere in noi è la passione per la salvezza dell'umanità, quella che divora il cuore divino di Cristo e il nostro con Lui. Allora noi ci possiamo verificare molto su questo. Se non ho questa passione, proprio passione, non desiderio vago, passione per la salvezza di tutta l'umanità, il divino volere ancora non mi abita. Perché se mi abita il Signore con questa sua passione, me la fa sentire, me la fa vivere e io la condivido e brucio di passione per la salvezza dell'umanità di giorno e di notte. Verifichiamoci su questo, perché è un indicatore, è un marcatore, è un marcatore. Se qualcuno vuol dire qualcosa, lo può dire. Prendiamo a pagina 22 il messaggio che avete avuto per l'incontro a Parco Manzola a novembre. Ho visto che è stato messo sul libretto, non ho potuto sentire il ritiro perché non ha funzionato, no. Però pagina 22 c'è quel messaggio che voi, quelli che hanno partecipato a Parco Manzola, l'hanno senz'altro già sentito, però lo rivediamo un attimo. E allora Gesù per questo messaggio ci diceva: figli del divin volere, è nella prova che emerge la verità vera delle creature. È sulla croce che si è rivelata pienamente la mia verità di figlio di Dio, capace di perdonare, di consumarsi fino in fondo e di risorgere. È nella prova che vi aspetto per confermarvi, perché possiate prendere possesso a pieno diritto del regno della divina volontà. Mentre si prepara la festa della mia venuta nel Santo Natale, voi che preparate il mio ritorno nella gloria, non temete i guadi che ancora dobbiamo attraversare. Avete la mia forza, la mia luce e la mia pace, e nessuno vi può vincere. Tenete lo sguardo fisso su di me, la mente e il cuore fusi nella mia mente e nel mio cuore, e avrete pensieri e palpiti divini da vivere e da donare. Spero che l'abbiate meditato a lungo e profondamente, perché il Signore vuol farci entrare nel regno della divina volontà, ma ci vuole confermare a pieno diritto, vuole che noi abbiamo il diritto di entrare, vuole poterci confermare in questa grazia, e ci aspetta nel superamento delle prove della vita quotidiana che noi tutti abbiamo da affrontare, e dal modo come le viviamo, come le affrontiamo, come le condividiamo e le superiamo, questo modo dice chi siamo, lo dice a noi, lo dice al Signore, lo dice al mondo. Allora si sta preparando la festa del Natale, ma ci dice con chiarezza che noi stiamo preparando il suo ritorno nella gloria, un po' come Giovanni Battista, che preparava il precursore del Messia. Noi siamo chiamati a essere precursori del ritorno di Gesù nella gloria. Ci manda: preparate la via del Signore, no? Preparatela, spianatela, no? E ci dice di non temere i guadi che ancora dobbiamo attraversare. Non è che ci dice state tranquilli che la strada è diritta, ormai non sono più problemi, no, non è così. I guadi da attraversare ce ne sono ancora, ma con la differenza che non dobbiamo averne paura. E poi lui dice che dobbiamo attraversare, non dice dovete, perché se diceva dovete, insomma, era diverso. Invece dice dobbiamo. Allora dobbiamo vuol dire che li attraversiamo insieme. È logico che non dobbiamo aver paura, perché se siamo insieme, se siamo insieme, allora questi guadi si attraverseranno con i mezzi grandiosi che il Signore mette a disposizione, tipo aprire il Mar Rosso quando è necessario e altre cose. Allora non dobbiamo avere paura. Avete la mia forza, la mia luce e la mia pace. Forza, luce e pace sono un'attrezzatura non da poco. E nessuno vi può vincere, soprattutto il nemico. Che millanta, ci diceva in un messaggio, il nemico millanta ma non ha niente in mano contro di voi, non può fare niente, a meno che non siamo noi con i nostri spauracchi a dargli la possibilità, ma lui non può fare niente, non poco, niente, se non abbiamo paura, se ci fidiamo del Signore, se i guadi li attraversiamo insieme a lui, il nemico è impotente completamente. Non c'ha, le sue unghiacce non si appigliano da nessuna parte, perché la parete è liscia. E poi ci dà anche l'input fondamentale, tenete lo sguardo fisso su di me, perché se guardiamo altrove vediamo anche tante brutte cose. Allora, teniamo lo sguardo fisso su di lui, non per dimenticare i fratelli, chiaramente, che non ci siano malintesi. La mente e il cuore fusi, a proposito di fusione che dicevamo, nella mia mente e nel mio cuore, e avrete pensieri e palpiti divini da vivere prima di tutto e poi da poter donare a tutti, non solo a qualcuno, quello che mi piace, a tutti, perché il Signore che è in noi li vuole tutti, non c'è nessuno che dice no, quello lì, vabbè, lascialo perdere, no, tutti, tutti. Tutti sono importanti, tutti sono amati, tutti sono desiderati e attesi. Noi, naturalmente, ma anche tutti gli altri.
E se non ci siamo è perché ci siamo autoesclusi.
Eh certo, eh certo. Non sa nuotare, ma col Signore, anche se non sai nuotare, passi lo stesso.
Nuotiamo nel mare.
Nuotiamo nel mare della Divina Volontà, certo. Ci sono altre cose, fratelli e sorelle?
Sì, parlate adesso o mai più?
Tranne Francesco che ha già parlato.
Ci sono sempre messaggi di vario genere, no, che circolano. Allora, il Signore non è venuto per incuterci timore, spavento, Anzi, è vero che lui ci ha messo in guardia anche dei segni di quello che deve avvenire, però quando Gesù anche nel Vangelo dice ci saranno rivoluzioni, terremoti, cataclismi, tutte queste cose, non vi impaurite, non vi spaventate. Cioè il Signore è lui che ci dà la risposta, chi è con lui non deve temere alcun male. E sappiamo che quando noi viviamo veramente in profondità della nostra fede, uniti a lui, noi sperimentiamo veramente delle cose appunto prodigiose, cose che umanamente noi non saremmo in grado di fare, perché è lui che agisce e opera. Quindi non ci lasciamo, come dire, sconvolgere, ecco, turbare da tutto quello che noi vediamo, ascoltiamo, ecco, anche dai mass media, da tutto quello, no, che succede, eccetera. Perché il Signore, noi sappiamo, abbiamo la sicurezza e la certezza che lui è vivente nella storia, in noi, e continua ad agire e operare per condurci al porto sospirato, a quella meta luminosa nella quale noi finalmente potremo entrare a partecipare con lui di quel regno che gli ha preparato per noi. Quindi il discernimento, secondo me, è importantissimo. Già ai tempi dei primi cristiani San Paolo stesso diceva, no, a proposito di profezie, di annunci vari, eccetera, diceva non spegnete lo spirito, ma anche mettete alla prova le profezie, le rivelazioni, cioè tutte queste cose, perché non tutto dobbiamo accogliere in noi, dobbiamo discernere. Il discernimento è importante. Quindi ecco, nella preghiera, come dicevamo anche questa mattina, lo spirito che veramente ci illumina, ci fa comprendere la verità. E dobbiamo essere attenti perché purtroppo, anche e soprattutto nei media oggi, nei social media, veramente c'è di tutto. Ma bisogna stare attenti perché non tutto possiamo accogliere come verità. Ed è per questo che anche le rivelazioni private vanno sottoposte all'autorità della Chiesa, che ha la missione e il compito di vagliare, di verificare e anche di riconoscere. Secondo me è importante questo, perché altrimenti rischiamo veramente di, ecco, lasciarci soltanto travolgere da questo, come dire, modo, ecco, questa mentalità che opera, che agisce nel mondo e che ci vuole soltanto allontanare da quello che veramente poi è il cuore, è il centro del messaggio cristiano. Quindi non ci lasciamo turbare da queste cose che vediamo, ascoltiamo, eccetera, ma piuttosto rafforziamoci, ecco, nella comunione ancora più profonda con il Signore per vincere queste, e superare queste prove. Ma sappiamo che con Lui è possibile. Qualsiasi cosa debba accadere, anche qui io leggevo poco fa alcune cose, che delle prove che devono accadere, che saranno forti, difficili, e sono messaggi che hai avuto tu, leggevo poco fa.
Sì, ma ci dice sempre non temete.
Esatto, cioè di non aver paura, di non lasciarci proprio, ecco, vincere, perché poi la paura veramente blocca. La paura blocca, ci impedisce di fare quello che anche poco però potremmo fare.
Dicendo di pregare la paura.
Esatto. Quindi lasciamo invece che vinca in noi, ecco, la fiducia, la speranza, quella che il Signore veramente è Lui che guida anche le sorti della storia, è tutto nelle sue mani. Quel proverbio che dice, no, non c'è foglia che si muova che Dio non voglia, ecco, è un proverbio, una cosa molto semplice, però per farci comprendere che veramente Dio è Lui che agisce e opera nella storia. E anche da quelle cose negative che purtroppo noi vediamo, osserviamo e che ancora accadranno, però è Lui che poi raddrizza, guida, no? Il Signore scrive diritto anche sulle righe storte. Noi scriviamo storto, è l'umanità purtroppo, no? Ci allontaniamo sempre di più da quello che è il suo progetto, però il Signore continua, perché il suo progetto rimane infallibile, rimane per sempre, per tutte le generazioni, per tutta l'umanità, per tutti i secoli. E il Signore, come dicevo questa mattina nella meditazione, non ha progetti di sventura, ma di pace. Io non ho per voi progetti di sventura, ma di pace. È una parola che il Signore dà a Isaia, il profeta Isaia. Ho progetti di pace, di speranza per voi. Ecco, quindi lasciamo veramente che questa speranza, questa pace entri nei nostri cuori, in modo che possiamo camminare spiritamente con Lui.
Grazie. Infatti anche nel Vangelo dice, quando cominceranno a cadere queste cose, alzate la testa, perché la vostra liberazione è vicina. Allora vuol dire che sappiamo che devono accadere determinate cose, però anche qui sappiamo anche, e ce l'ha detto, che i figli del divin volere possono diminuire tanti flagelli, come sono nell'Apocalisse, e possono accelerare la venuta del Regno. E non è poco diminuire flagelli e accelerare la venuta del Regno. È un qualche cosa sul quale siamo impegnati nel nostro ruolo, sempre non per temere, ma per rimanere accesi e per accendere.
Ci diceva che dobbiamo essere riparo, cibo, canto.
Cibo, nido e canto.
Tutte queste cose per tutta l'umanità.
Eh sì. È capitata alla pagina 17 una preghiera a vento nel Fiat che Pia ha messo sul libretto e volevo proporvi di farla insieme. 4/12/2010. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Insieme, Signore,
Signore,
come noi c'è l'attesa insieme a Maria, guardiamo avanti a noi quelle montagne che si sembravano insormontabili e le vediamo diventare pianure, e i burroni collati dal tuo amore non possono più inghiottire, anzi ci siamo sopra come monti fedeli e vediamo perché anche altri passino in volumi per raggiungerti, Gesù. Facci luce, Gesù, fai come comete innamorate, possiamo condurre a te quell'umanità che ci hai affidato, che amiamo come tu l'ami, nella tua santissima volontà, così sia.